E come preannunciato, siamo in diretta con la professoressa Agostino dall'Università di Torino. Ciao, ci senti?
Vi sento benissimo, ciao a tutte e tutti.
Ciao, grazie mille di essere qui con noi e vorremmo cogliere un po' l'opportunità della tua presenza per fare un po' chiarezza su alcuni punti, insomma, il primo che mi veniva in mente è che comunque per quel che riguarda la situazione migratoria di quel che è successo negli ultimi giorni sulla situazione in Albania, diciamo che non ci troviamo proprio in un contesto roseo. Anche oggi sul Manifesto ho letto un articolo che parlava di come in realtà questo è uno scenario che in Europa si vede molto spesso. Ha fatto l'esempio della Germania quando decide di includere la Moldavia e la Georgia nella lista dei paesi sicuri, che sono due paesi in realtà con molte criticità. Quindi volevamo chiederti dal tuo punto di vista di costituzionalista e giurista qual è la situazione, un po' in che scenario, insomma, si inserisce questa situazione dell'Albania, del governo italiano dal punto di vista migratorio?
Ok, sì, è uno scenario purtroppo molto, molto triste e molto preoccupante, nel senso che la decisione del governo italiano con questo accordo Italia-Albania di delocalizzazione delle richieste d'asilo, ma si inserisce in un processo di esternalizzazione delle frontiere che va avanti da molti anni ed è un processo non solo italiano, ma è un processo, diciamo, a livello europeo, se non anche questa chiusura delle frontiere è un processo in realtà di livello globale. Pensiamo anche al muro costruito alla frontiera tra Stati Uniti e Messico. C'è proprio quella che io definisco un po' un atto, una guerra contro i migranti, contro le persone che intendono migrare. Restando, diciamo, alla normativa, uno dei primi passaggi è l'agenda europea sull'immigrazione nel 2015, che è quella che crea quelle che è la figura degli hotspot, cioè questi luoghi da costruire in frontiera dove distinguere la figura del migrante economico e del richiedente asilo. Anche questa è un po' una finzione. Non ha diritto d'asilo forse chi fugge anche da situazioni in cui non vede garantita la sopravvita perché non ha diritto all'istruzione, perché non ha un diritto al lavoro, perché non ha un diritto a vedere rispettata, diciamo, la propria dignità base. Ma al di là di questo è una distinzione che mira a restringere quelle che sono proprio le maglie del diritto d'asilo, che è un diritto riconosciuto nei documenti internazionali, un diritto riconosciuto dall'Unione Europea, un diritto riconosciuto dalla Costituzione italiana, per cercare di, appunto, chiudere le frontiere e respingere quante più persone possibile, soprattutto quelle persone che sono considerate eccedenti, cioè che non servono in quanto manodopera, perché le persone che servono in quanto manodopera sono quelle invece considerate ammesse nei decreti flussi. Ecco, questa è una tendenza a livello, come dicevo, europeo. Il nuovo patto sull'immigrazione e l'asilo, che entrerà poi in vigore nel 2026, va in questa direzione. In questa direzione va anche la creazione dei cosiddetti paesi sicuri, che è un po', diciamo, un modo per restringere anche qui le possibilità di ottenere l'asilo, perché se un paese viene considerato sicuro è prevista una procedura accelerata, una procedura in frontiera, è prevista la possibilità di trattenere, cioè di detenere il richiedente asilo. Noi siamo passati da una detenzione amministrativa, quella nei CPR, che è già una detenzione, diciamo, contrastante con la libertà personale, perché noi deteniamo una persona unicamente perché non è in regola con, diciamo, una condizione amministrativa, a detenere persone che stanno fuggendo dal loro paese perché nel loro paese hanno subito trattamenti inumani, degradanti, torture. Cioè, stiamo un po' perdendo il senso del diritto d'asilo, ma forse anche il senso dei diritti, perché poi il diritto d'asilo è il diritto di chi non ha diritti, cioè il diritto di chi vede già violati i propri diritti. E noi stiamo restringendo sempre di più questo diritto, proprio anche già con l'idea dei paesi sicuri. Se poi tra i paesi sicuri inseriamo paesi che non lo sono, diciamo, la situazione mi pare mi pare che vada sempre verso un maggiore stringimento, ecco, il richiedente asilo è quasi considerato un po' come un truffatore che cerca di fare ingresso in qualche modo nel territorio e quindi va fermato, non come una persona che è in cerca della tutela dei propri diritti.
Bene, la ringrazio molto per questa introduzione molto puntuale. Andrei un po' ora a chiedere, perché l'ho sentita parlare qualche giorno fa, parlava di disapplicazione della legge, di come questo governo, in particolare guardando il caso italiano, stia cercando di stringere un po' la morsa sulle leggi in modo da renderle applicabili in ogni circostanza. Quindi un po' volevo chiedere se poteva spiegarci da un punto di vista preciso, diciamo, accademico, questa situazione qua, e come è possibile, perché questa è più una mia domanda forse, com'è possibile che si possa mettere così facilmente mano su delle leggi e renderle così invalidanti, appunto, per tutto quello di cui ha parlato adesso, che è appunto il diritto d'asilo nei confronti di chi fugge da determinate situazioni.
Ok, sì, penso che tu ti riferisca anche a quest'ultimo decreto legge, no?
Sì, esatto.
Che ha adottato il governo e agli effetti che ha questo decreto legge. Beh, innanzitutto, diciamo, dal punto di vista tecnico, giuridico, ma anche sostanziale, un decreto legge può essere adottato solo in casi straordinari di necessità e urgenza. In questo caso non c'era un caso straordinario di necessità e urgenza che giustifica l'adozione di un decreto legge. Ma questo, diciamo, è un qualcosa che ormai accade molto spesso, ma resta un abuso, quello della decretazione d'urgenza. Un abuso che è stigmatizzato anche da numerosissime pronunce della Corte Costituzionale, quindi riconosciuto, diciamo, dall'organo di garanzia della Costituzione. Nel caso specifico, questo decreto legge prevede all'interno del decreto legge la possibilità di fare appello contro le decisioni dei tribunali e prevede l'elenco dei paesi sicuri, che prima era previsto in un decreto interministeriale, cioè una fonte secondaria, mentre oggi una fonte primaria. Allora, non vorrei essere troppo tecnica per non annoiare, ma quello che si può dire è che il tentativo del governo in questo modo era cercare di far sì che i giudici non potessero più disapplicare quello che era il contenuto poi dell'accordo Italia e Albania, applicando direttamente la normativa comunitaria. Ma questo, poi, mi sento di dire, su questo sono molto sicura, è un tentativo fallimentare, perché c'è una giurisprudenza consolidatissima da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma anche della Corte Costituzionale Italiana, che porta a sancire un primato del diritto dell'Unione Europea, per cui una legge, anche una legge, quindi una fonte primaria come è il decreto legge che è stato adottato, se contrastante con norme di diritto dell'Unione Europea, deve essere disapplicato dai giudici. Non può, deve essere disapplicato dai giudici. In caso di problemi interpretativi ci si rivolge alla Corte di Giustizia per chiedere un parere, ma se non vi sono problemi interpretativi, se vi è un contrasto diretto, e qui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha già chiarito qual era l'interpretazione della norma con una sentenza proprio dell'ottobre di quest'anno, la via è sempre quella della disapplicazione, cioè non cambia nulla. Per questo forse è stato introdotto il ricorso in appello, perché forse si pensa che i giudici di nuovo disapplicheranno la normativa europea, e in questo modo c'è la possibilità per il governo di ricorrere in appello.
Perfetto.
Spero di essere stata chiara e non
Sì, no, è stata molto chiara, e io ringrazio molto queste precisazioni. A questo punto le chiederei se c'è in particolare qualcosa che vuole dirci, che vuole approfondire anche dal suo punto di vista, magari domande che a me non sono venute in mente perché non sono praticissima del tema, o se anche può farci una contestualizzazione del quadro più generale di tutto quello che il governo sta facendo, mettendo sempre mano, appunto, con così tanta leggerezza alle leggi. Anche pensavo poi, leggendo questi articoli alle leggi sul premierato, cioè tutte robe che personalmente a me disturbano parecchio, e volevo un po' capire insieme a lei se, cioè, qual è un po' il quadro che accompagna dal punto di vista giuridico in questo momento l'Italia.
Sì, Sì, diciamo che quello che è in atto adesso è un processo di verticalizzazione del potere, cioè un processo di concentrazione progressiva del potere nell'esecutivo, in particolar modo nel vertice dell'esecutivo. Questo è un processo che è in corso da anni ed è un processo anche questo che non è solo italiano, ma che indubbiamente con questo governo si è, diciamo, come dire, accelerato. Come dicevi giustamente tu, con la riforma del premierato, immagina una vera e propria democrazia del capo, che è un po' una contraddizione in termini, perché la democrazia non va d'accordo con la figura del capo, con la figura di un potere assoluto che decide. Anche lo scontro a cui stiamo assistendo in questi giorni con i giudici fa parte proprio di questo contesto, cioè si vuole esercitare un potere che pretende di essere assoluto senza limiti. Perché la magistratura è un limite al potere, in quanto deve garantire i diritti, deve garantire le minoranze. Per cui diciamo che questo fa parte, e a questo si può collegare anche, se vogliamo restare ai provvedimenti del governo, il disegno di legge in materia di sicurezza, il disegno di legge noto come 1660, perché questo disegno di legge accompagna, diciamo, la costruzione di questa figura del capo con la costruzione di un'altra figura, che è quella del nemico. Chi non è d'accordo con la figura del capo, con questa logica bellica che ormai si sta perdendo un po' la società e la politica, ovviamente l'economia, diventa il nemico. E allora questo disegno di legge sicurezza, per esempio, insiste sulla criminalizzazione del dissenso, sulla punizione di nuovo della povertà, dei carcerati. Pensiamo alla punizione della resistenza passiva. Resistenza passiva vuol dire sciopero della fame, ad esempio, in un CPR, in un carcere, ma anche in un centro di accoglienza, per tornare ai migranti, che sono sempre considerati un po' come un problema di sicurezza, no? Anche quando sono in un centro di accoglienza, anche quando richiedono asilo. E quindi mi pare che in questo senso possiamo parlare in generale di una stretta autoritaria, di una deriva autoritaria di quella che è la democrazia, di cui appunto abbiamo tutta una serie di elementi.
Ma mi inserisco anche io, sono Martina, e visto che si spaziava un po' anche rispetto a altri argomenti un po' che riguardano le manovre, diciamo, di questo governo, veniva citato il DDL sicurezza, diciamo che un po' anche per fare, come dire, un commento più da un punto di vista anche politico, è chiaro che tutta una serie di provvedimenti si inseriscono in questo contesto, in questa precisa fase di governo, anche perché è stato preparato un terreno da anni, da decenni, anche e soprattutto da governi considerati di sinistra, affinché appunto si potesse poi arrivare, come dire, a andare in una direzione appunto sempre meno democratica, se così la vogliamo chiamare, e quindi, come dire, vorrei un po' chiedere anche da un punto di vista di un dibattito che ci può essere in seno a ambiti come per esempio l'università, l'accademia, anche rispetto un po' a queste ultime novità introdotte dal governo, qual è il genere di dibattito che si sta aprendo, se si sta aprendo, se, come dire, soltanto un posizionamento che riguarda un'emergenzialità che in qualche modo, a mio avviso, non è da considerare troppo in quanto tale, ma come un approfondimento di delle questioni che si sono costruite in maniera strutturale negli anni, oppure appunto se c'è un ragionamento più da questo punto di vista. E quindi niente, un commento più su questi aspetti volevo sapere.
D'accordo, no, io sono d'accordo con te, l'ho detto prima, che questo fa parte di un processo. Fa parte di un processo che è in corso da vari anni e che è trasversale rispetto alle varie forze politiche, ai governi di centrosinistra, giallorosso, gialloverdi o quant'altro, sia questo processo di verticalizzazione del potere, sia questo processo di restringimento dello spazio politico con i vari decreti sicurezza. Se ne discute in accademia, se ne discute secondo me molto poco, se ne discute troppo poco. Se ne discute troppo poco forse dei provvedimenti in sé, come si discute molto poco della contestualizzazione di questi provvedimenti, perché poi insomma il diritto, le norme non sono sganciate dalla realtà, ma nascono in un ben preciso contesto sociale e politico che va considerato. Io auspico che se ne discuta sempre di più, che si riescano a organizzare dei momenti di confronto in cui si cerchi di analizzare cosa prevedono questi provvedimenti, ma si cerca anche di contestualizzare questi provvedimenti, diciamo, in un arco storico, in un contesto politico-sociale che è più ampio del momento presente. Ecco, recuperare anche questa, la profondità dello sguardo storico consente di capire meglio quello che sta accadendo.
Grazie, le faccio ancora un'ultima domanda perché ci arriva un messaggio al numero della radio da un ascoltatore, quindi quello che viene chiesto è, visto che è evidente e riconosciuto che i decreti legge debbano essere fatti soltanto in casi di emergenza e che quindi in questo caso si ritorna quindi al discorso prettamente che riguarda appunto i migranti e la questione in Albania, perché vengono applicati, chi dovrebbe evitare che accada e perché soprattutto non lo fa. Quindi questa è un po' la domanda che viene fatta, un po' alcune cose venivano già accennate prima.
Sì, è una bella domanda, ovviamente. È molto difficile dare la risposta, non perché non ci siano degli strumenti di garanzia, ma perché questi strumenti di garanzia poi nel concreto non sono messi in atto. Cioè, di fronte a un decreto legge che non ha, che non rispetta quelli che sono i suoi presupposti, cioè il caso straordinario di necessità e urgenza, un primo passaggio potrebbe essere la non firma da parte del Presidente della Repubblica, un secondo passaggio potrebbe essere la non conversione in legge da parte del Parlamento, che deve convertire ogni decreto legge in legge entro 60 giorni. Una terza possibilità è che il decreto legge arrivi, ma qui bisogna essere nell'ambito di un processo, non è così immediato, di fronte alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ravvisi la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza. La Corte Costituzionale quest'anno ha adottato una sentenza in cui di nuovo ritorna su questo problema e condanna questa pratica di adottare dei decreti legge senza necessità e urgenza, perché è una violazione diretta della Costituzione, ma al di là di questo è una violazione proprio ritorniamo al principio di separazione dei poteri, del riparto delle competenze. La funzione legislativa è riconosciuta in capo alle Camere, il governo ne ha solo l'esercizio ma non è titolare. Con un abuso della decretazione d'urgenza viene ad appropriarsi anche del potere legislativo e ritorniamo di nuovo ad una forte concentrazione dei poteri.
Perfetto, noi allora ti ringraziamo molto e
grazie a voi.
Faremo tesoro di queste informazioni e speriamo di poter rimanere in contatto per altri approfondimenti, dato che comunque le situazioni sono sempre, almeno per me, un po' difficili poi da sviscerare, quindi grazie di esserti messa in collegamento con noi, ti salutiamo, ti auguriamo una buona giornata.
Buona giornata anche a tutte e tutti voi. A big moment for us. And it was also really special because some